cominciamo da te. Come ti chiami, da dove vieni?
Allora, Giulio Rezzonico, ho 27 anni, vengo da Lugano, nato e cresciuto a Lugano.
Ok, possiamo dire qualcosa?
E fin lì
abbiamo messo da parte. Sei anche alto, sei longilineo, diciamo, non hai,
diciamo,
hai un fisico da giocatore di basket, però non sei appassionatissimo di sport, o sì?
No, sì, appassionato di sport, di basket non tantissimo, però le mie grandi passioni nel mondo dello sport sono il calcio e il tennis, che ho sempre praticato fin da piccolo. Ecco.
Fino a che livelli?
Ma livelli molto bassi, molto molto bassi. No, regionalmente ho fatto, appunto, da quando avevo 6 anni fino ai 20 più o meno il calcio, e poi il tennis è stato un po' un intramezzo, diciamo, nella mia carriera, proprio tra tantissime virgolette, calcistica.
Vedevo il campione italiano adesso che aveva avuto dei trascorsi calcistici e in altri, poi lo sport secondario era diventato poi il suo grande talento, quindi a volte si sviluppa uno sport secondario. Beh. Però non hai pensato di concentrarti nemmeno sul tennis?
No, nel senso che è un po' il sogno di forse ogni bambino che si diletta con qualsiasi sport, no? Di diventare professionista, no? Chi non ha mai immaginato nella sua stanzetta di diventare il campione del mondo di qualsiasi cosa. Però alla fine si deve fare anche i conti con la realtà, già da piccoli. E quindi no, per un motivo o per l'altro. C'è chi dice per un infortunio, no? Altri dicono no, guarda, forse non era la mia strada.
Vabbè, magari poi durante la scuola l'obbligo si fanno queste attività sportive, anche perché è un po' una società che te lo impone. Se non fai niente ti considerano uno sfigato. Il problema è che tante volte c'è una proiezione da parte dei genitori che vogliono fare di tutto e di più a questi figli, che poveracci non hanno più un'agenda con uno spazio libero, neanche fossero degli avvocati.
Forse far realizzare ai figli il sogno che loro non sono mai riusciti a centrare, no? Che sia nell'ambito dello sport ma anche in ambito professionale.
Sì, perché poi si è competitivi anche da genitori, perché lui dice: ah no, perché mia figlia fa il pattinaggio, fa la ginnastica ritmica, fa il corso di cucina Thai, fa danza non so, uzbeka, e tu dici: ecco, la mia non fa niente, no? E quindi ti crea una frustrazione da genitore.
Bellissimo.
Però è un problema dei genitori, il problema è che poi si rifà sui figli.
Esatto.
No, questa cosa. Ok, noi oggi vogliamo parlare di cosa? Se volessimo dare un titolo alla nostra chiacchierata, possiamo? Io, quando ti ho annunciato ieri, ho detto: parliamo di sogni da realizzare e della difficoltà, a volte, malgrado la bravura, gli skills, quindi le competenze che si possono avere, una formazione. Tu hai studiato?
Sì, ho una laurea in comunicazione e in marketing. Ho fatto bachelor e master
a Lugano.
A Lugano e a Losanna. Quindi sì, una formazione che sicuramente è importante al giorno d'oggi. Mi piace molto comunque il tema, realizzare i propri sogni, anche perché penso che ci siano tanti giovani là fuori che hanno finito come me la propria formazione, che incontrano diverse difficoltà una volta che si approcciano al mondo del lavoro, che non è proprio sempre facile, ecco.
E allora sai cosa facciamo noi? Ci ascoltiamo un disco e poi partiamo proprio da lì. Ah, e grazie per aver accettato l'invito a Perfetti Sconosciuti.
Grazie a te, Rosy.
Allora, con noi Giulio Rezzonico, che noi come RSI conosciamo perché un paio di anni fa tu sei approdato alla nostra azienda sul settore giovanile, quello di spam, diciamo il mondo web della RSI, in realtà non proprio spam. Voi avete creato un progetto, raccontaci bene.
Sì,
tutto
allora,
dall'inizio.
Sì, per via un po' indiretta, diciamo che ho sempre conosciuto il mondo del digitale della RSI, che poi ci ha dato l'opportunità, a me e Sephora, che lavora tuttora per Spam e Barnum, di fondare il nostro podcast che abbiamo registrato qua agli studi di WeTube. Tutto è partito, sì, più di un anno fa con l'idea di creare questo podcast dal nome di Grotto Ganassa, per portare questa idea del grotto ticinese all'interno di una trasmissione podcast. Quindi insomma ce la contiamo su, intervistiamo degli ospiti in un clima molto collegiale, amichevole, come quello del Grotto Ticinese, offrendo il bianchin, la birretta o anche la gazzosa per diciamo offrire qualcosa di analcolico, e quindi lo facciamo in questo clima molto, molto rilassato, amichevole, intervistiamo personaggi del territorio, noi ci focalizziamo su quello che è la nostra realtà.
Infatti volevo chiederti chi incontrate, personaggi più o meno in vista, però c'è tutto questo lavoro, siete alla seconda stagione, quindi state mettendo tanta energia in questo, chiaramente è un lavoro di, diciamo, volontariato, quindi non ci vivi questa
Certo.
cosa, è una passione.
È una passione, infatti è nato proprio con questo spirito qua e dopo ci sono magari delle opportunità che si creano per racimolare, ma proprio qualcosina. Giusto anche per pagare solo da bere, per offrire agli ospiti. Quest'anno abbiamo avuto due sponsor e ecco, la speranza è che si continui così e noi abbiamo sempre lavorato appunto a gratis, ore e ore tra registrazioni, montaggio e diciamo creazione di contenuti online. E speriamo che paghi, nel senso è un rischio imprenditoriale che si prende, però siamo mossi principalmente dalla passione per questo.
Intendevo in questo senso, anche perché immagino bisogna avere un know-how per realizzare un podcast. Cos'è che bisogna saper fare? Perché tanti dicono: ah, ho il podcast, ma come fai a fare un podcast? Non è così evidente. Devi avere intanto una strumentazione tecnica di un certo livello, di un certo costo, gli spazi per realizzarlo con le luci giuste, e le luci non sono mica una stupidata, i microfoni e poi la post-produzione che va oltre l'intervista e poi le capacità di realizzarla un'intervista. Spiegaci meglio.
Certo, allora beh, anzitutto noi abbiamo avuto la fortuna di realizzarlo qua a YouTube dove c'è stata fornita tutta l'attrezzatura per farlo,
Gratuitamente.
esatto, gratuitamente, e ogni giovane può farlo, cioè
Bellissimo.
ogni esatto creatore di contenuti che vuole cimentarsi lo può fare, questa è una bellissima opportunità che dà la RSI. E poi da lì sì, io sono partito proprio dal niente, cioè Sephora era già in questo mondo, diciamo, per il suo lavoro, io mi ci sono un po' catapultato dentro e sì, intervistare le persone sicuramente ha il suo grado di difficoltà, dipendenza anche di chi hai davanti, di fargli, diciamo, uscire diciamo, i fatti interessanti o comunque farlo sciogliere, insomma.
Certo,
Lo,
non è mica
veramente
evidente,
non è
per questo c'è anche il
evidente.
grappino che tirate fuori dal
Esatto,
grappino.
è proprio per quello che.
E allora, insomma, abbiamo questi spazi, abbiamo le nostre conoscenze, la nostra formazione, come nel caso di Giulio, nostro ospite oggi, 27 anni, con un ottimo profilo scolastico e un sogno. Qual è il tuo sogno, Giulio?
Ma il mio sogno è forse un po' sulla linea del podcast, nel senso a me piace comunicare, non a caso penso che io abbia fatto comunicazione nei miei studi, comunicare un po' in tutte le forme, che sia la scrittura, che sia voce, che sia video, creando contenuti, forse l'ho scoperto un po' tardi, nel senso ho 27 anni per carità di Dio, il fatto è che però all'università secondo me non sempre si ha la possibilità di capire veramente quello che si vuole fare, si fa tanto, si fanno tante materie, però poi finita l'università ci si chiede ma io cosa voglio fare, chi voglio essere? E non è una domanda tanto scontata e penso che molti giovani ci vanno incontro a questa cosa, forse proprio per il fatto che all'università si fa tanta tanta teoria e poi ti trovi alla fine a sperimentare, a fare un po' di tutto e capire veramente qual è la tua dimensione. E io penso che l'ho capita adesso, cioè io mi sono laureato, vabbè, l'anno scorso, però sono già nel mondo del lavoro, diciamo, da un paio d'annetti.
Su cosa ti sei
Tra cui
laureato? Qual era il tema?
il tema, proprio
Sì,
la tesi di laurea.
la tesi.
Allora, ho fatto una tesi sulla personalità del brand e ho preso come caso di studio l'Ok Club Lugano. Quindi praticamente la personalità del brand è degli aggettivi per descrivere un determinato brand, perché si può fare anche con i brand come lo si fa con le persone. E quindi ho fatto uno studio, cioè una comparazione fra il Lugano e l'Ambrì, di come vengono percepite dai ticinesi, sia da tifosi sia da non tifosi, che di quelli che non si curano minimamente dell'hockey.
E cosa ne è uscito da questa ricerca?
E ne è uscito che ovviamente la percezione delle due squadre era totalmente diversa, che ovviamente il tifoso esalta quello che è la propria squadra e lo fa descrivendola in maniera diversa. Se Lugano può essere una squadra più cittadina, no? Più legata a determinate cose, invece l'Ambrì è la squadra un po' del popolo, che in realtà è una cosa che si sa già, nel senso qua in Ticino lo sappiamo bene tutti. Però diciamo che è stato messo un po', cioè, io ho fatto proprio uno studio statistico su questa cosa e niente, è emerso questo. E poi quelli che non sono tifosi di hockey tendevano a percepire entrambe le squadre un po', cioè, a metà, quindi non si sbilanciavano mai. Ma c'era comunque una percezione comune, ecco, sia di una che dell'altra. E questo è stato più o meno il tema della tesi, proprio a grandi, grandi linee.
Interessante. Sì. E tu sei tifoso del Lugano?
Lugano, sì.
Vabbè, sei di Lugano, era un po' strano. Beh, non per forza. E insomma, tu dici, ho fatto degli studi, quindi lato empirico, pratico, sperimentazione sul territorio, magari utilizzazione, non so, di videocamere digitali, qualcosa avete fatto come laboratorio?
Niente.
Ah, ecco.
Niente.
Quindi era molto teorico.
Sì.
Il resto come l'hai imparato? Lo raccontiamo tra un attimo. Dobbiamo creare della suspense.
Della suspense.
Sì, della suspense.
Baby, I get a little bit jealous.
Poi ci interrompiamo e perdiamo il filo di quello che stavo dicendo. Abbiamo parlato della tua tesi.
Esatto.
La storia di un parlato un disco, io mi perdo, scusatemi, a una certa età mi perde il neurone. Vabbè, stavamo dicendo che appunto il lato empirico è importante,
esatto.
Quindi hai dovuto svilupparlo da solo,
sì.
Perché il lavoro poi si fa su un altro fronte, bella l'analisi dei brand e così, però ecco, non potevi vendere questo prodotto a qualcuno, ci sono altri sviluppi anche sul discorso marketing, l'immagine,
certo.
Eccetera. Quindi tu cosa hai pensato di fare? Finita l'università, ti sei trovato lì al bivio esistenziale, dice, cosa faccio da grande adesso?
Lì inizia la fase, appunto, come dicevo prima, un po' di sperimentazione, fai qualche stage, no? Cerchi di vedere un po', appunto, cosa ti piace di più, cosa ti piace di meno. Magari inizi con una cosa e dici, questa cosa mi piacerà sicuro, e poi alla fine non ti piace.
Beh.
Ed è molto frustrante, no? Che dico, può capitare a tutti, bene o male, però secondo me chi fa già un percorso un pochettino più lineare prima, e qui non voglio dare contro all'università, però veramente, cioè, all'università si fa tanta tanta teoria e il lato pratico non puoi proprio conoscerlo, non hai proprio la possibilità. E quindi l'unico per me, cioè, è stato sperimentare, e alla fine, appunto, facendo anche qualche progetto magari personale, appunto un pochettino più imprenditoriale, come potrebbe essere un banalissimo podcast che in realtà potrebbe fare chiunque, nel senso che ha voglia e quell'energia per farlo, siamo andati a fare quello e mi piace, ecco, mi piacerebbe che un giorno diventasse anche la mia professione, quello che mi dà da vivere, ecco.
Cioè creare dei podcast per delle aziende, per esempio.
Potrebbe essere.
Come si fa a fare un podcast? Devi, appunto, a parte il materiale che bisogna saper usare, che è molto complicato, comunque la tecnologia digitale è veramente dettagliata.
Beh, anzitutto sviluppare un'idea, perché appunto il podcast è come dire fare radio, però vuol dire un po' tutto e un po' niente, no? Poi c'è il programma specifico che ha la sua particolarità. Ci sono podcast che sono ad esempio true crime, no? Quindi più gialli, più racconti, anche horror e così. Ci sono
figo.
Altri, esatto. Oppure, non
più
lo so,
divulgativi.
Più divulgativi,
sì?
Più scientifici. Qualcosa di un pochettino più comico, come potrebbe essere il nostro. Il nostro è alla fine è qualcosa di comico, però
intrattenimento,
esatto. Esatto, quindi trovare un po'...
Ma dove trova collocazione un podcast? Uno, ecco, magari chi ascolta non sono tutti così in chiaro. Cioè dove va a trovare uno spazio? Dove? Su quale piattaforma si trovano?
Beh, allora, sono le classiche che conoscono un po' tutti. Spotify, YouTube, c'è Apple Music. In realtà ce ne sono una caterba.
Quindi non c'è soltanto l'audio, c'è anche il video su queste piattaforme.
Esatto. Spotify da un anno netto poco più ha implementato anche il video podcast, quindi che puoi anche vedere o puoi anche togliere il video se non hai voglia di vederlo. E
prendono tutti lì? Cioè, se io faccio un podcast lo posso buttare dentro?
Sì.
Oppure c'è un filtro prima di poter approdare?
Beh,
lì
filtri, diciamo, nei limiti della decenza,
beh, certo.
Senza bestemmiare,
sì,
diciamo,
certo. Mostrare
il buon
cose
costume è sicuramente un aspetto da considerare.
Va bene. Con noi Giulio Rezzonico, con delle idee verso la comunicazione, questo ha studiato all'università, quel suo master con la sua passione, poi dice comunque mi mancava l'esperienza, magari la sperimentazione sul territorio, a volte parti con un'idea, teoricamente sembra il tuo lavoro della vita, poi magari ti ci interfacci e dici ok, magari ecco non era quello che mi immaginavo, semplicemente.
Assolutamente, giusto? Assolutamente. In questa fase di sperimentazione dopo l'università ho fatto anche dei lavori, cioè tra stage, anche lavori proprio che non mi appagavano, anzi il contrario, che pensavo mi piacessero ma che alla fine non mi davano niente, no, a livello proprio umano, ma questo ci sta, fa parte del gioco. E l'idea di far nascere qualcosa anche di proprio nasce un po' da quello, cioè io voglio trovare quella dimensione in cui riesco a dare il meglio di me stesso, che sia diciamo nella vita privata sia nella vita lavorativa. Al momento lavoro per Ferrovie Montegeneroso e
di cosa ti
mi occupo di media e pubblica relazione e comunicazione.
Mm-hmm.
Quindi diciamo mi occupo di tutto quello che è la parte sì comunicativa dell'azienda, che sia la scrittura di comunicati stampa, l'interazione con la stampa stessa,
social
anche in parte, sì, quindi copywriting eccetera. E sono contento, ecco, quindi questo è un messaggio.
Però non lavori a tempo pieno.
Non lavoro a tempo pieno.
Ecco, questo è un altro tema, che comunque anche se si trova qualcosa che ti piace, avresti tipo bisogno di mangiare bene alla fine del mese, arrivarci un po' sereno, e a volte anche questo è un tema per il mondo giovanile, no?
Assolutamente.
Si trovano dei posti, ma la disponibilità di ore non è sufficiente per stare a galla. Ecco,
sì.
Ti stanno arrivando un sacco di messaggi, ti chiedono quanto costa fare un podcast. Addirittura qualcuno che ti offre la possibilità di lavorare per il proprio di podcast, ti salutano.
Grazie mille. Il costo del podcast è molto, cioè dipende. Se si ha a disposizione uno spazio, diciamo, da prendere in affitto, è praticamente gratis. Quello che devi mettere è solo il tuo tempo, quindi le tue ore. Se no, cioè, si possono comprare dei microfoni benissimo su qualsiasi supporto, adesso senza fare nomi, ci sono dei microfoni ovviamente più buoni, meno buoni, dopo sta lì un po' alla persona andare a informarsi sulla particolarità tecnica, no? Invece per quanto riguarda le videocamere, un cellulare al giorno d'oggi fa benissimo il suo lavoro, se ne mettono magari due o tre per avere diverse inquadrature, per poi fare magari i reel da mettere su Instagram. E quindi lì si va abbastanza low budget.
Ecco, anche il fronte social cambia in continuazione. Adesso abbiamo visto il ritmo di quel genere di comunicazione lì, molto ridotta, fatto di immagini, frasi essenziali o parole addirittura essenziali e basta.
Cavolo.
E come si sta al passo coi tempi?
Mica facile, per niente. Soprattutto se fai un podcast che dura magari 40-45 minuti, per noi è fondamentale che la gente ascolti la puntata intera. Poi dopo che ci guardi i reel, ben venga. Però è proprio cercare di catturare l'attenzione in quei pochi secondi e spostare il traffico dal reel all'ascolto della puntata intera sulle piattaforme che potrebbero essere Spotify, YouTube, eccetera. E quindi per questo per noi è fondamentale, ecco, per far capire sia l'essenza del podcast e sia per portare, diciamo, la gente ad ascoltarlo.
Certo, e quindi in quei casi devi prendere magari un momento interessante della chiacchierata, lo spoileri già, però
esatto,
crei la curiosità nella gente. Quindi anche lì è una bravura.
Esatto.
Se vuoi è un talento, anche
esatto,
per farle parlare le persone, non è che proprio sia così scontato che tutti raccontano, no?
Per niente. Ogni tanto è proprio, anzi, difficile, cioè all'inizio soprattutto farle sciogliere un po', infatti dopo in post-produzione andiamo magari a prendere quei pezzi che sono un pochettino più rilevanti, no? Che sono, perché dopo alla fine anche la persona più timida si scioglie, no? A un certo punto, e veramente racconta le cose più interessanti che potrebbe. Quindi questa è una cosa che si impara a fare con il tempo, puntata dopo puntata si riesce sempre di più a farlo.
Una bella sfida anche questa, no?
Sì,
poi magari si può rubare il mestiere da chi lo sa fare meglio, lo si intervista e da lì
esatto,
fa il captazio dei propri talenti, quei talenti lì. Torniamo tra un attimo, se volete scrivere noi ci siamo, eh? Questa musica degli anni 80 non ti significa, perché neanche eri nei pensieri dei tuoi genitori, vero?
Penso proprio di no.
Senti, spezziamo un'arancia allora, che c'erano delle cose da dire. Lo hai detto, ci sono degli aspetti certo negativi, perché se uno non ha magari la possibilità di lavorare al 100, magari i soldini sono su quelli che sono, però certo, c'è un aspetto positivo.
Sì, diciamo che in questo caso per me è stata proprio la possibilità di concentrarmi anche su questo progetto personale. Ripeto, poi è sempre un po' un rischio imprenditoriale che uno si prende nel dire ok, io investo in questo progetto per un tot, se poi mi paga qualcosa, perché come si dice non si vive d'aria, bene.
Ah no, neanche tu, no.
Mi sa nessuno.
D'amore?
D'amore neanche, molto bello sarebbe, però no, e quindi ecco, sicuramente qualcosa di positivo. Dopo che lo si possa far per sempre, penso di no, cioè non sarebbe la cosa giusta.
Non sarebbe. Senti, abbiamo aperto questo file amore. C'è un amore nella tua vita anche speciale?
Certo, c'è Chloe.
Salutiamola
a casa malata, con la febbre, poverina, che ci sta ascoltando sicuramente.
Voi vivete insieme, convivete?
Andiamo
anche
a convivere. Guarda, tra
gossip.
Sì. Tra 20 giorni facciamo il trasloco.
Quale genitore dei due l'ha preso peggio a casa tua?
Mamma di solito. Mamma forse, ma neanche, non l'ha presa male in realtà.
Sei figlio unico tu?
Sì.
Figurati la tragedia quando va via il figlio di... Fanno finta che va tutto bene, poi c'è questo nido vuoto, sarà... Però bisogna... Non so se Chloe è d'accordo ogni tanto invitare per il brunch della domenica i genitori.
Sì.
Andate d'accordo con i genitori di lei?
Sì, certo. Sì,
c'è
sì.
Un bel rapporto.
No, bello, sì.
Senti,
no, siamo molto contenti.
Non hai ancora ufficialmente una suocera perché non sei sposato con Chloe, no?
No.
Però aspetta, te ne presento una che ho preso dal tuo telefono. Suocera, pronto? Pronto? No, è andata la linea, non mi sente? Come mai? No, era fichissimo, perché non va? Io faccio partire le chiamate. Pronto? Niente, allora rilanciamo tra un attimo.
Okay.
Ho chiamato Sephora.
Sì, suocera in affitto.
La suocera in affitto, ma non so, avrà bloccato. Che è una specie di tornado barra ciclone. Lei ha cominciato da bimbina a collaborare con, cioè a fare l'ospite e l'opinionista per i programmi dedicato al target giovanile della RSI, e anche lei ha sviluppato questa passione.
Sì.
Anche una bella autostima ha sviluppato.
Sì, ecco, lei c'è da dire che l'ha scoperto subito quello che voleva fare.
Sì.
Ed è una fortuna, secondo me.
E anche lei ha studiato comunicazione, però sì, diciamo, ha già messo un piede, no? Provando a
aveva
vivere.
Aveva già un'idea, secondo me, quando aveva cominciato, cosa che magari tanti giovani non c'hanno.
Tu sei più tranquillo come carattere. Che segno sei?
Vergine.
Ecco, quindi sei un ordinato di settembre o una vergine d'agosto?
Di settembre. Settembre, allora ordinato, facciamo ordine proprio.
Dovremmo sentire Chloe
sensi.
Su questo.
Allora, sono disordinato nelle cose materiali,
okay.
Nel senso che
a casa un
a
disastro,
casa, tipo vestiti, queste robe qua.
Chloe, ricordatelo, non
no,
t'arrabbiare.
Sono già migliorato molto.
Va bene. E poi invece ordinatissimo sul lavoro.
Sono ordinatissimo sul lavoro.
Precisini,
gnignini. Sì. In tutto quello che faccio, diciamo più sia in ambito appunto professionale, così lì sono molto più quadrato, diciamo.
E questo è positivo,
sì,
penso,
sì.
Che vuol dire affidabilità, anche essere pignolo, preciso,
sì.
Collaborativo col gruppo.
Collaborativo anche, sì.
Anche,
sì.
Ok. Allora torniamo tra un attimo. Questa per la mamma. No, tra un po'. Mamma, siamo con te. Come si chiama la mamma?
Mary sì.
Non possiamo chiamarla la mamma.
Ma si vergogna.
No, proviamo lo stesso, dai. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere anche Paolo Di Negrita all'interno del nostro Perfetti Sconosciuti, amico di Alessio Pizzicannella, che ci ha dato la possibilità di chiacchierare con Paolo, pazzo scatenato, che anche lui ha mostrato di avere passioni non sviluppate, che adesso a cui ha voluto dare voce, che era l'arte, i disegni. Adesso aveva organizzato da novembre una mostra proprio qui a Lugano. Guarda che la suocera forse a sto giro mi risponde. Pronto, Sephora, ciao.
Avevamo concordato fuori onda che se mi chiami suocera non parlo.
Porca miseria. Ciao bella, come stai?
Ciao Sefi.
Bene, te?
Io sono
bene,
felice. Ricordiamo che tu hai un ruolo fondamentale per il mio Perfetti Sconosciuti, no?
Io ho un ruolo fondamentale nella tua vita, prima di tutto.
Nella mia vita, amore, sì. Questo
essere la tua pupilla eletta.
Lo sei.
Sono la prima perfetta sconosciuta.
è vero, quando lui ha detto: senti, tipo da domani partiamo con un nuovo programma, ho bisogno di qualcuno che mi aiuta a sdoganarlo, e di cosa consiste? Ho detto: guarda, non lo so ancora, ti rubo il cellulare e mi farò gli affari tuoi. Dice: va bene, vengo. Cioè, questo si chiama amicizia e solidarietà, e quindi ti ringrazierò sempre. Poi mi piace la tua simpatia, tu ti sperimenti su mille fronti, si stava parlando, no? La comunicazione sono tante cose, e tu addirittura hai voluto provare a metterti in gioco facendo delle stand-up comedy nella Svizzera italiana. È difficile, Sef?
È difficile fare cose in generale, nel senso superare i propri limiti e trovare il coraggio. Di sicuro cercare di far ridere e ammettere di star cercando di far ridere è una cosa complicatissima, perché c'è il terrore che se la gente non ride, la gente sa che non fai ridere, cioè è proprio drammatica. Però una volta che lo superi, se sei quell'X Factor dentro, una volta che sei nella situazione
che si chiama masochismo, che si chiama autoironia,
non lo so, tante cose da parlare probabilmente con i terapeuti, però non lo so.
Io
molto
prima
vero. Molto vero quello che dice Sef, di superare le proprie barriere. Lei lo sa bene anche in questo progetto, che all'inizio ero un po' impaurito da quello che poteva essere, non so, il riscontro, sai, andrà bene, andrà male, ma ci ascolterà qualcuno, non ci ascolterà nessuno. Però lei è stata, in questo senso, Sef è stata la mia mentore, posso dirlo?
Oh, grazie. Come lui è, in realtà è lui il mio suocero, non so come dirlo, sarebbe il contrario la cosa, perché è vero che io, avendo iniziato a fare cose in televisione così da quando ho 18 anni, per me è stato più semplice l'idea di mettermi in video anche su cose proprie come un podcast, e a lui ho dovuto un po' convincerlo. E invece su tutto il resto circa, non è vero, alcune cose le ho fatte bene anch'io, però su molte cose lui è più, ha una visuale più organizzata, più anche di marketing quella parte là, e quindi mi
diciamo
metto sulla retta via a volte.
Sì, ci completiamo a vicenda, no?
Vabbè, ma tu che Rosy sei stata nostra ospite lo sai benissimo, che dove io divago ridendo, a volte lui raddrizza dicendo: però il nostro ospite...
Vero, vero, Rosy, tu lo sai bene che è stata anche tu al nostro grotto.
Si possono riprendere quelle chiacchierate, no? Andate su Instagram, cercate Grotto Ganassa e poi vi fanno approdare direttamente al podcast. Io volevo parlare di un altro tema importante che percepisco e mi fa piacere in Sefora, che è una buona autostima che non ha una connotazione negativa, vuol dire avere fiducia in se stessi. Sembra essere un tema presente bene nei giovani di oggi, tutti si espongono, anche questo modo di comunicare via social, tutti si espongono, si mostrano anche in déshabillé, cioè è un'autostima vera questa? Lasciamo la suspense, torniamo tra un disco, pensaci un attimo, tanto tu non devi pensare, vai a raffica, ma datemi una risposta entrambi su questo tema. We were gold, kind of dream that can't be. Con Giulio Rezzonico, che insieme a Sefora Kamenzind ha creato belli gli anacoluti nervi, questo mondo Ganassa, questo podcast è nato come un gioco, però come un sogno in realtà, esatto. Per poter rendere della passione la propria professione non è così facile. Sef, anche tu collabori con noi nell'ambito di Spam, e anche tu non benefici di un contratto a tempo pieno come tanti giovani, no? Tanti oggi, purtroppo il mondo è un po' spietato del lavoro in generale.
Sì, nel senso, il mondo del lavoro direi che attualmente non è rosissimo confronto, però stiamo parlando anche di decine di anni fa, nel senso non penso che sia il 2023
no.
In particolare,
certo.
Penso che siano le ondate che normalmente si creano a volte, e niente, io e Giulia alla fine abbiamo studiato, abbiamo fatto il bachelor, abbiamo fatto il master. Ed è un'epoca dove c'è meno, sia penso in noi come generazione, il concetto di posto fisso, sia è meno facile trovare il posto fisso, quindi ci cresci anche un po' con questa mentalità già più aperta a più cose.
E dici bene, perché una volta uno diceva: vado a lavorare in ferrovia, per esempio, tu avevi quel posto tutta la vita, vuoi in posta a lavorare ed eri sicuro. Oggi c'è questa elasticità mentale, questa capacità di sviluppare velocemente in breve tempo piani B e C e D, che sono determinanti, perché il mondo del lavoro oggi funziona così. Quanto aiutano i giovani l'autostima, abbiamo chiesto.
Io c'ho una frase sull'autostima molto bella che non so se conoscete Tedua. è un rapper.
Sì.
Non lasciate che la vostra umiltà si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza si trasformi in arroganza, che secondo me si collega molto bene all'autostima. Cioè, nel senso di avere un'autostima, ma di non essere arroganti, no? E secondo me l'autostima è solo positiva, cioè averla.
Beh, ci sono tanti giovani che vediamo sui social che anche sono molto arroganti, no? E spocchiosi.
Sì, assolutamente.
Beh, c'è di tutte le età, c'è l'arroganza. Però secondo me il social e il giovane, cioè, nel senso, ha un doppio senso e c'ha due facce della medaglia, come c'è tutto il fenomeno anche del giovane abituato a vedersi con i filtri e che quindi con il filtro ha tanta autostima ma nella vita vera no, perché ha totalmente un altro volto, comunque tratti diversi. Ci sono tutte e due le parti. Forse, ecco, abbiamo molta più autostima noi della generazione Z nel virtuale, ma non so se così tanto nella vita vera.
Sì, può essere. Anche io condivido un po' questa visione. Dopo, cioè, dipende un po' anche negli ambiti, appunto, no, magari un'autostima nell'ambito privato, nell'ambito professionale invece no. Quindi dipende anche un po' forse dal contesto, non so, si adatta a questa autostima.
Sì, quello
autostima.
Poi dipende da persona a persona, giustamente. Cioè io da ragazzina 10 anni fa non ero particolarmente famosa per avere un granché di autostima, poi su determinate parti della mia vita ancora adesso non ho autostima allo stesso modo. Magari, ecco, nel mondo del lavoro è così, sì, sono più confidente che magari su altre parti della vita. E in questo senso si fa bene, però deve essere un'autostima anche giustificata, deve essere un giusto criterio e
se
è giustificata ci sta, anzi
Vero.
È necessaria.
Certo,
sì, sono d'accordo.
O poi magari tu hai fatto vedere che magari si trasforma un'insicurezza con un cambio di comportamento che ti protegge inizialmente ma che ti mostra più sicura di fatto, e vedendo le cose che cambiano di fatto poi l'autostima sale, no? Perché ci vedi che ho preso in mano la mia vita, le cose possono anche cambiare in positivo a mio favore.
Esatto, che gli sforzi che stai facendo proprio a livello pratico ti stanno pagando qualcosa, quello sicuramente è la parte più bella e che ti dà in cambio sia autostima ma anche valore per te, cioè proprio da un punto di vista più viscerale.
Vedi che è un bravo ragazzo che dice cose belle.
Pelle d'oca, guarda. Ciao Seforini, ti devo salutare, tesoro.
Ciao.
Grazie.
Ciao, darmi le mani.
A presto, a presto. Ciao tesoro.
Ciao, ciao, ciao.
Va bene, ti agganciamo ad Antonio Smith che ti vuole invitare sul suo dardo, sulla sua barchetta, facciamo le interviste.
Grazie Antonio.
Magari, che bello, pensa che originale, l'ospite congelato durante l'inverno.
Magari aspettiamo la bella stagione, no, per fare le interviste sulla barca.
Potrebbe essere originale, però fa l'ospite congelato, cioè metti a suo agio, proprio agio l'ospite. Senti, abbiamo ancora pochi minuti. Giulio,
sì.
Abbiamo una persona che ti faceva piacere chiamare, io cosa schiaccio qua? Dimmi un nome che cerco.
Vai, Enrico, la greca.
Enrico, ma Enrico che mi avete che veniva al liceo con te.
Esatto.
Quell'Enrico
esatto.
Lì, vediamo se
medie liceo abbiamo fatto.
Ok, un personaggio bello bello carico, sì, anche lui.
Siciliano doc.
Ciao Enrico.
Ah, eccola qua.
Ciao Rosy.
Ciao, stai bene?
Sì, sì.
È da un po' che non
e
ci
voi come state?
Noi siamo già addirittura saluti qua, pensa un po'. Volevamo chiudere col botto, quindi la tua energia sicula ci farebbe tanto bene.
Viremo.
Dimmi qualcosa di Giulio.
Di qualcosa di merito.
Questo sognatore che così ha lì questo sogno e non riusciamo a farlo partire.
Ma allora, di Giulio che mi veniva in mente proprio in questi giorni che ci siamo sentiti spesso, che ogni volta che lo chiamo in macchina e non è mai cambiato da quando guida il motorino, cazza con tutti per strada. E quindi noi facciamo queste telefonate e sento: ah, ma sta signora qua, ma quest'altro qui.
Enrico, forse anche qualche parolaccia.
Non diciamole, Enrico.
No, non diciamole, per carità.
No, in realtà è molto sobrio, dice: cavolini questa signora.
Acciderbolina questa signora che mi taglia la strada.
Esatto.
E tu cosa fai nella vita, Enrico, ora?
Io sono a Zurigo, facendo il tecnico del suono.
Sound engineer.
Esatto.
Quella roba lì.
Esatto.
Bello? Ti piace? Cioè, lo fai in formazione o sei già operativo sul territorio?
No, operativo. Collaboro anche con voi della RSI quando gioco a Lugano.
Ah,
faccio
ecco.
Principalmente calcio e hockey.
Sì?
Quando c'è Lugano, tante volte vengo allo stadio e supporto i giornalisti piuttosto che altre cose.
E tu sei contento di quello che sei diventato professionalmente? Sei gratificato?
Sì, sì, finalmente sì.
Anche tu hai fatto una ricerca, perché insomma è difficile trovare una propria dimensione, vero? Un po'
sì, ho dovuto andare infatti in Svizzera interna, perché...
E da siculo parlare il tedesco non è come dirla,
esatto.
Già noi ticinesi esatto. Pietà.
Esatto.
Ma ce n'è tanti siculi qua a Zurigo, bello pieno.
E quindi du sprichst sehr gut Deutsch jetzt.
Immer.
Secondo me c'è più Sicilia lì che c'è,
secondo me è
Sicilia
bello,
stessa.
Sono d'accordo. Salutiamo tutti gli amici italiani che vivono in Svizzera, quindi c'è queste comunità italofone meravigliose anche oltre Alpe. Sicuramente tanti si identificheranno con te. Noi abbiamo pochissimi istanti soltanto per poter dire una cosa al tuo amico, caro amico Giulio, che ancora sta militando su vari settori professionali, ma è a una ricerca di una propria identità, non ha ancora capito cosa farà da grande.
Cosa dice Enrico?
Ma lui lo sa, prima o poi arriverà dove vuole.
Vedi, è scritto nel destino.
Mi sento così motivato dopo queste parole.
È bravissimo.
È
sì,
bravo.
Io ero invidioso, lui è quello che con le lingue, al contrario mio.
Vedi.
In un paio di mesi si inventa una lingua, parla pure siciliano.
Sì, è vero.
Fammi sentire come parli siciliano.
Ha tutti gli accenti d'Italia.
Oh, un bare, come si...
vedi?
Ma chi sta facendo?
Poi è bello, ha gli occhi blu, ha la fidanzata, ha le felpe rosa, ha tutto. Allora, ci prendiamo gli ultimi due minuti. Enrico, tantissimi auguri. Vieni a trovarmi, che mi farebbe piacere che ci facciamo una bella risata insieme. Cosa si mangia a Natale dalle tue parti? L'anguilla? Dalle tue parti?
L'anguilla io non l'ho mai mangiata, però sì, la vendono.
Aiuto.
Fa impressione
che
sta viva, che le vendono viva.
Aiuto. Lasciamola lì così sul banco poverine.
Dai, Enrico, una bella anguilla quest'anno.
Senti, su questa bellissima immagine ti mandiamo un abbraccio, buone festività a te, caro Enrico, a presto.
A voi, ciao Rosy.
Ciao bello, ciao, grazie.
Ciao.
There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.
Anche io me lo chiedo, come devo dirti arrivederci? Allora ti faccio una riflessione un po' da mamma.
Vai.
Non sono la tua mamma, però ecco, io vorrei dirti, ti vedo un po', ti ho visto negli ultimi periodi scoraggiato. Sono contenta che tu abbia trovato un nuovo contesto professionale che comunque ti gratifica, quindi magari mandiamo anche un ringraziamento, come mi dicevi.
Saluto tutti i miei colleghi del Monte Generoso che mi sopportano.
Ma va, sarà un piacere sopportarti. E invece, a proposito di questo sogno, vorrei dirti: senti, ma perché ti scoraggi? Guarda che è la prova dei grandi, cioè nessuno ha niente per nulla, sei d'accordo?
No, assolutamente. Sai che uno ci prova e ogni tanto magari qualche risultato arriva. E bisogna essere persistenti, avere quella resilienza che non è sempre facile da trovare. Però bisogna trovarla da qualche parte, quindi scavare nel proprio profondo, trovare la propria strada, ed è la cosa più importante.
Ti sento saggio al punto giusto, bravo. E poi magari ti faccio questa riflessione e portatela a casa. Magari c'è un motivo per cui fino ad ora non è successo, perché magari quello bello che ti deve accogliere non è ancora pronto per accoglierti.
Speriamo.
E arriverà, credi nel destino?
Sì, un po' sì. Tutto accade per un motivo, no? Si dice, forse non sempre, però dobbiamo rimanere positivi e diciamo accogliere tutto quello che sarà.
Bravo, quindi nuovo proposito per il 2024. Cosa ci mettiamo? Un pensiero bello per quello che hai detto. Abbiamo uno step nuovo. Andare a convivere intanto.
Andare a convivere anzitutto e poi continuare su questa via qua, che sicuramente è stata tracciata ed è già positiva di suo. Quindi continuare a cavalcare l'onda, diciamo.
Perché ciò che non ci abbatte ci rende più forti.
Fortifica, esatto.
Giulio, è stato un grande piacere. Sono sicuro che il tuo percorso, le tue smarrimenti e le tue difficoltà sono quelle di tanti ragazzi. In bocca al lupo.
Grazie, Rosy.
Faccio il tifo per te.
Grazie
mille,
grazie dell'invito ancora.
Grazie a te,
tesoro. Saluto tutti i radioascoltatori.
Grazie. E buona avventura per quanto riguarda il lavoro e tutto quanto per te.